خاطرني سؤال مدى صوتها ما يودي
Ed eccoci, come avevamo annunciato poco fa, siamo insomma sulle frequenze di Radio Onda Rossa con una compagna con cui grazie per la tua disponibilità. Volevamo presentare, insomma, come dire, ricordare che sabato prossimo saranno 10 anni da quello che è il genocidio di Shengal, genocidio per l'altro non riconosciuto dallo Stato italiano e anche dal, insomma, da altri paesi, mentre alcuni l'hanno fatto, e anche l'iniziativa che ci sarà questo sabato per con presentazione di libro e video al Centro Sociale La Strada. Grazie per la tua disponibilità, insomma.
Grazie a voi.
Raccontaci un po' come nasce quest'idea di questo libro, di questa iniziativa, come si organizzerà, e soprattutto a 10 anni di quella che fu l'invasione, l'occupazione da parte dell'ISIS di diversi villaggi del distretto di Shengal, come è oggi la situazione?
Allora sì, intanto grazie a voi per aver chiamato, saluto tutte e tutti. Niente, quindi il 3 agosto sarà il 10° anniversario, come detto, del genocidio di Shengal. Il 3 agosto del 2014 l'ISIS attacca Shengal uccidendo migliaia di persone, rapendo migliaia di donne, e molte persone scappano sulle montagne dove muoiono di fame, di sete e di stenti. E questo lo chiamano il grande Fermán, perché Fermán è una parola che gli yazidi utilizzano per descrivere i vari massacri che hanno subito nella storia, e significa ordine di massacro, perché gli yazidi appunto sono una comunità curda che ha un credo particolare antico della Mesopotamia, e che per questo motivo nella sua storia ha subito 74 massacri che sono stati ordinati dai vari poteri dell'Islam politico radicale, che in quel periodo, cioè che a quei tempi era l'impero ottomano o altre forze nei vari periodi storici, e questo è stato l'ultimo massacro. Quindi diciamo c'è stato un tentativo di eliminazione degli yazidi nella storia che si è ripetuto diverse volte, accusandoli appunto di non essere di essere eretici, di non credere nelle religioni monoteiste, in particolare nell'Islam, e venivano accusati di essere adoratori del diavolo, e poi insomma diverse cose. Quindi adesso non mi voglio dilungare, stando in diretta e dovendo parlare dell'iniziativa, però diciamo, mi dicevi come è uscita l'idea del libro. L'idea del libro è uscita dal fatto che gli yazidi, avendo una tradizione orale, avendo subito diverse persecuzioni e quindi essendosi anche chiusi molto in se stessi, in realtà sono una popolazione, un credo, una cultura molto sconosciuta, e sono stati conosciuti in Europa e nel mondo solo per il massacro, solo nel 2014 quando l'ISIS ha compiuto questo genocidio, per poi essere di nuovo dimenticati, come molte cose vengono dimenticate in questo periodo storico in cui succedono tragedie ogni giorno, e quindi poi l'ordine del giorno cambia di volta in volta. E quindi qualche anno fa gli yazidi sono ritrovati, come è sempre stato, ma particolarmente sotto, minacciati dai poteri regionali, e quindi noi abbiamo deciso di scrivere un libro, di fare un viaggio. Ci sono stati diversi, diciamo, lavori fatti per cercare di costruire sia il genocidio e il massacro, ma anche chi fossero gli yazidi e per quale motivo fossero sempre minacciati. E quindi in particolare uno dei libri che verrà presentato il 3 agosto, La montagna sola, cerca di raccontare non solo il massacro, non solo la resistenza, il progetto politico che è nato come conseguenza, ma anche la cultura, la storia, la realtà degli yazidi, che diciamo è la realtà curda, la realtà della Mesopotamia, che minaccia il progetto di coloniale, il progetto di annientamento che c'è in Medio Oriente, perché diciamo sono il popolo e la cultura alla radice di quello che è l'idea del confederalismo democratico, dell'autonomia democratica, e di quella che poi è stata anche la rivoluzione del Rojava, che c'è stata invece nel nord dell'est della Siria. E quindi diciamo che non è per niente scollegato dalla rivoluzione del Rojava, dal tentativo della Turchia di occupare l'intero mondo col suo progetto neo-ottomano, per cui diciamo è una serata molto piena di argomenti, e ovviamente anche l'ultima piccola cosa, l'ISIS attualmente ufficialmente non esiste più come Stato islamico, come presenza fisica sul territorio, non ha più dei posti che ha occupato, ma ci sono molte cellule dormienti, si sta riorganizzando nei campi profughi nel nord dell'est della Siria, in Iraq, vicino a Schengen, quindi è ancora una minaccia che sotto altri nomi, anche sotto nome dell'ISIS, continua a minacciare, a attaccare, a uccidere persone, anche se non se ne parla più come se ne parlava 10 anni fa.
Sicuramente, come continua la Turchia ad attaccare soprattutto le aree a ridosso appunto del confine siriano, tutta l'area del Rojava e anche di questi giorni, no? E anche di questo se ne parla veramente pochissimo. Bene, diciamo, la serata sabato sarà una giornata piena di iniziative. Comunque inizierà la presentazione e gli appuntamenti sono per la serata dalle ore 20 al centro sociale La Strada. Allora ripetiamo che si trova in via Fassino 24. Oltre alla presentazione di due libri, quello che vedo, ci sarà anche una mostra fotografica e delle proiezioni.
Sì, c'è questa mostra fotografica di...
Sì, scusami. Sì, ti sento.
Pronto?
Sì, ti sento ora.
Ah, scusate che non sentiamo bene, ti interrompevo mentre leggevi la locandina. Sì, allora, la mostra fotografica di Botan Gulan, che appunto racconta il giorno del Ferman e un anno dopo, quindi con delle fotografie scattate sia nei giorni proprio del massacro, Ferman appunto al massacro del 3 agosto 2014, e poi scattate dopo la liberazione di Schengen, quando si cercava appunto di costruire questa autonomia democratica. Poi ci sono le presentazioni dei libri, interviene Domenico Chirico di Un Ponte Per, che ha diversi progetti a Schengen, come anche in Rojava. E poi ci sono diversi video, uno di Manolo Luppichini che ha girato nel viaggio fatto insieme a Zero Calcare a Schengen, che è stato, diciamo, il viaggio che ha preceduto l'idea di scrivere il libro La montagna sola, e da cui poi è stato tratto anche il libro No Street di Schengen di Zero Calcare. E poi c'è un film realizzato dalla Comina Film a Rojava, cioè Comune del Cinema del Rojava, Lettere da Schengen, di Dersim Verema, anche per aprire lo stato alla fine della serata.
Bene, quindi diciamo, ricordiamo questo appuntamento per sabato 3 agosto alle ore 20 al Centro Sociale La Strada, per ricordare non solo appunto il genocidio del popolo ezida, ma anche perché, correggimi se sbaglio, c'è ancora tanto da fare, nel senso che leggevo che mentre alcuni paesi avevano già riconosciuto, insomma, l'entità del genocidio, o come l'Australia, il Canada, la stessa Armenia, anche l'ONU, se non erro, forse anche il Parlamento europeo, l'Italia invece no. E quindi, insomma, non.
Sì, diciamo che il riconoscimento del genocidio è importante per riuscire a fare dei lavori per un riconoscimento dell'autonomia degli Schengen, nel senso che le Nazioni Unite hanno riconosciuto che ci sono delle prove di un genocidio, poi i procedimenti burocratici per arrivare al riconoscimento vero e proprio sono lunghi, eccetera, però il fatto è che questo genocidio è stato causato anche e soprattutto dalla fuga delle forze statali militari che si trovano nell'area, che hanno lasciato gli ezidi nelle mani dell'ISIS. E questo succede perché, come sappiamo, le forze militari, gli eserciti, gli stati non proteggono le persone, e quindi gli ezidi hanno deciso di autogovernarsi e di autodifendersi, hanno creato un'autonomia sia politica che sociale che militare come forze di autodifesa, e sono minacciati dallo Stato iracheno, dal clan Barzani di Peshmerga, che sono scappati in quell'occasione, che vogliono riprendere il controllo della regione, ovviamente spinti dalla Turchia, ovviamente supportata dalla NATO e anche da alcune istituzioni legate alle nostre Nazioni Unite, che non sempre poi fanno quello che è il lavoro ufficialmente le Nazioni Unite dovrebbero fare. E quindi, diciamo, il riconoscimento del genocidio è qualcosa che è importante nel procedimento di riconoscimento della autodeterminazione degli ezidi, di potersi autogovernare e non dover essere, diciamo, controllati e non difesi da forze statali che non hanno niente a che fare con quella regione.
Un'altra particolarità, anche qui correggimi se sbaglio, è che uno dei presupposti delle denunce proprio rispetto al genocidio è l'uso, insomma, i rapimenti di donne e bambini, quindi il tentativo proprio non solo di uccidere le persone che in quel momento, uomini e donne, si trovavano nei villaggi, ma anche proprio di annientare l'identità di un popolo, no? Ridurli a schiavi sessuali, spezzare in qualche modo la loro identità proprio per cancellarli. Questo è uno dei presupposti.
No, la cosa più tragica e terribile del genocidio del Trecosto è stato soprattutto il rapimento di donne e bambini. Migliaia di donne sono state rapite, moltissime non sono ancora state ritrovate, e c'è anche un ostacolare la ricerca, il tentativo di salvarle, facendo finta di essere invece quelli che cercano di farlo, perché le forze che hanno liberato queste donne sono state sia le YPG e le EPG, le forze della Siria Democratica, che hanno appunto liberato la Siria dall'ISIS, che teneva schiave queste donne in Siria, a cui hanno partecipato anche le donne zide, che erano invece riuscite a salvarsi per andare a salvare le loro sorelle, le loro madri, le loro compagne, le loro amiche, appunto queste donne ancora non sono state ritrovate. È stata fatta una fatwa dall'ISIS che diceva che si potevano appunto vendere come schiavi sessuali, venivano vendute a $50 delle persone, e quindi ancora continua il lavoro di ricerca. È una cosa importante, così per chiudere questo argomento, anche il fatto che la maggior parte delle donne che sono state liberate, poi appunto non essendoci riconoscimento politico della realtà dell'autodeterminazione degli yazidi, finiscono nelle mani delle istituzioni irachene o curde irachene, che le mandano poi in Europa, soprattutto in Germania e in Australia anche, per allontanare dalla propria comunità e cancellare le tracce di questo genocidio. Nel senso che queste donne sono state anche 8 anni, 10 anni nelle mani dell'ISIS, traumatizzate, che potrebbero trovare forse un conforto, un modo per continuare a vivere all'interno della propria comunità con altre donne che le possono comprendere, vengono invece spinte ad allontanarsi, però mandate in posti in cui sono isolate, in cui non possono avere contatti con altre donne che hanno vissuto le stesse cose, e questo perché si ha paura che possano raccontare effettivamente quello che è successo.
Bene, quindi una ragione in più per raccontarle, da qui immagino nasca anche la voglia e il bisogno appunto di scrivere, no? Di raccontare, sì. Di avere delle testimonianze anche scritte, non solo orali. Io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ridiamo l'appuntamento.
No, spero che nonostante il caldo, il 3 agosto, visto che è sera e che ci sono tutte queste cose interessanti, anche il film, veniate in tante a diciamo partecipare per ricordare questo avvenimento, e anche per come occasione per ricominciare a fare delle cose, approfondire, tessere relazioni su questo argomento.
Bene, sicuramente va fatta una riflessione comune, sia rispetto a quello che avviene insomma fuori dai nostri confini, e mi riferisco sicuramente insomma a tutta l'area del Kurdistan, sia quello iracheno, sia quello Rojava, insomma da qualsiasi parte, ma anche rispetto a quello che sta succedendo in tutto il Medio Oriente, no? Soprattutto in questi giorni e in questi momenti, insomma, di così prefigurazione di attacchi, eventi, allargamento, insomma, dei fronti di guerra. Ripetiamo l'appuntamento sabato 3 agosto alle ore 20 al Centro Sociale La Strada, che si trova in via Francesco Passino 24 a Garbatella, giusto per dare alcuni riferimenti. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.